Bentornati in un'altra puntata di Podcast Città, qua in questa giornata afosa d'estate. Io sono Riccardo e qua ci sono i miei collaboratori Asia.
Ciao.
Kevin.
Bella.
E Marco.
Ciao a tutti.
Oggi ragazzi affronteremo una puntata sulla tematica del no binary e in questa puntata abbiamo un ospite speciale che è Charlie.
Ciao a tutti.
Volevo fare una domanda a tutti quanti. Io mi sono un attimo documentato, come ho detto oggi pomeriggio a Charlie, e le domande mi sono diventate maggiori di quanto avevo prima. Ho letto un attimo che il no binary sono quelle persone che vanno fuori dagli schemi, nel senso non si riescono a riconoscere nel genere binario, che può essere uomo o donna. E fondamentalmente ci sono. Questo è causato anche da disforia di genere, cioè avere dei contrasti nel proprio genere, quelle cose lì. E volevo chiedere a tutti quanti, ma secondo voi questa cosa da cosa è causata? Cioè, perché queste persone non si riconoscono in generi che può essere uomo o donna? Cioè, cosa li ha spinti a dire, ok, non mi riconosco uomo barra donna e quindi voglio entrare nella categoria, cioè categoria è brutto anche da dire, però voglio essere un no binary, secondo voi?
Ok, se posso un attimo intanto correggerti una cosa, che diciamo che non è l'essere, non è la disforia di genere che causa il non riconoscersi, è il non riconoscersi che causa la disforia di genere, nel senso che la disforia di genere è, per dirla molto semplice, una sensazione di disagio che la persona ha nei confronti del proprio corpo o in generale dell'aspetto che pensa di avere agli occhi degli altri. E il fatto di provare questa sensazione è dovuto appunto a una non congruenza tra quello che tu dentro sai di essere e quello che però esteriormente sei, sia ai tuoi occhi sia agli occhi degli altri. Quindi provi questo disagio, che normalmente una persona che si riconosce, ad esempio un biologicamente uomo che si riconosce nel sesso maschile, non prova perché non sente di appartenere a un altro genere. E quindi la disforia è causata da questo. E penso che comunque, cioè, non è che tu scegli di dire non mi sento né uomo né donna, quindi mi definisco così, cioè semplicemente lo senti e basta. Come sai di essere uomo quando sei ti riconosci in quel genere, cioè non c'è bisogno di pensarci, no, lo sai.
Ah, quindi il non riconoscerci nell'uomo barra donna causa disforia di genere, quindi tu diciamo che non ti vedi, cioè non ti senti ciò che ti vedi e le altre persone vedono di te.
Sì, esatto. Giusto? Sì, cioè okay. Proprio un sentimento di non appartenenza appunto al genere che ti è stato assegnato alla nascita.
Ma come un genere, come i trans ad esempio, come funziona esattamente per il
nome? Sì, esatto, si parla di transgender in generale quando diciamo il sesso che ti è stato assegnato alla nascita non è quello in cui tu ti riconosci. Invece per quanto riguarda il non binarismo, oltre a questo c'è proprio il rifiuto della dicotomia uomo-donna. Cioè una persona che si sente non binary è, diciamo, sia psicologicamente che esteriormente androgina, ossia cerca di stare in mezzo a queste due definizioni uomo-donna. E ciò non dipende dal sesso biologico, dipende proprio da un fatto interiore. Cioè una cosa, ovviamente, l'orientamento di genere, cioè l'identità di genere, è un'altra cosa l'orientamento sessuale, che spesso si confondono, ma sono due cose totalmente diverse. E bisognerebbe innanzitutto distinguere tra queste due cose, secondo me, perché quando si parla, ad esempio, di non binarismo o comunque di identità di genere transgender, F2M, M2F, si parla di identità di genere. Quando si parla di transessuale, lesbica, gay, bisessuale, si parla di orientamento sessuale. E le due cose non devono entrare in contatto tra loro, cioè non dipendono l'una dall'altra. Un non-binary può essere dal punto di vista sessuale qualsiasi cosa, come qualsiasi altra persona.
Ah, quindi diciamo che c'è un distaccamento tra il non-binarismo e l'orientamento sessuale, cioè una persona non-binary può essere eterosessuale, omosessuale, cioè ci sono due cose che viaggiano su due binari diversi.
Sì, sì, esatto. Cioè ovviamente quando tu ti definisci non-binary diventa anche difficile dire sono eterosessuale o sono omosessuale, perché appunto non riconoscendoti in uno dei due generi non puoi dire sono eterosessuale, cioè semplicemente sai che ti piace una cosa e non un'altra, ad esempio.
Cioè, quindi sì. Però quando tu dici io sono eterosessuale, sì. Tu in fondo sai qual è il tuo sesso iniziale, diciamo, tra virgolette.
Diciamo che non binary potrebbe dire sono eterosessuale facendo riferimento al suo sesso biologico di nascita.
Ok.
Mente. Giusto per magari saltare fuori con le etichette e dare una definizione, però tendenzialmente non binary si pone appunto in mezzo a questa dicotomia, quindi non diciamo che non gli fa piacere riconoscersi in uno dei due generi, quindi
è molto difficile che un non binary dica dire... io sono omosessuale o eterosessuale,
sì.
Eccetera,
sì. È molto,
molto più facilmente dice a me piacciono le donne, a me piacciono gli uomini.
Sì, esatto.
Non dicono ok.
Questa è più per farlo capire a chi è fuori, a chi ha, al resto del mondo, cioè tra virgolette a chi non è no binary, far capire dicendo sono eterosessuale o omosessuale, parlare la loro lingua. Perché io credo che anche se non, cioè io credo che non c'è un modo, se dici sono no binary, non piace definirti, quindi in automatico è come se dicessi sono un essere umano, basta, giusto? Credo sì. Venga visto così.
Sì, diciamo vuoi porti in mezzo a queste due definizioni di uomo-donna e non vuoi un'identificazione che si basi su questa differenza, cioè è una totale assenza di definizione alla fine, definirsi non binary. Sì.
Ma tutto questo da cosa nasce? Da cosa è dovuto?
Cioè il sentimento, la disforia di genere,
cioè,
questo?
Il non volersi identificare in un genere, come esattamente? Cioè come funziona?
Cioè, non è di per sé proprio una volontà che nasce, tipo un giorno ti svegli e dici oggi non mi voglio più identificare in un genere, è una cosa che comunque senti come l'essere omosessuale, cioè non è una cosa che scegli, è una cosa che ti senti, cioè sai di non riuscire ad appartenere totalmente a nessuno dei due generi, ma in generale proprio non solo per l'aspetto esteriore, per come ti vesti, che anche quelli comunque sono importanti, che quella fa riferimento alla sfera dell'espressione di genere. Ma anche proprio dal punto di vista magari del comportamento, delle relazioni sociali, in generale.
È un fattore molto più psicologico che è comportamentale, diciamo.
Sì, sì.
Tu magari, chi si definisce non binary, lo fa perché sente che dentro di sé ha atteggiamenti che non vanno fuori dall'atteggiarsi, dal comportamento maschile o comportamento femminile, cioè è una specie di non mi riconosco in questi comportamenti da donna o questi comportamenti da uomo e quindi ho questa via di mezzo.
Sì, passami diciamo il termine. Che sì, sì. C'è anche poi un fattore più culturale di rifiuto della distinzione tra i comportamenti, cioè la distinzione che diciamo è un po' una costruzione sociale dei comportamenti che vengono definiti maschili e quelli che vengono definiti femminili, che non so se tutti non binary, però io rifiuto completamente proprio la distinzione culturale, cioè per me non esistono comportamenti di un tipo e di un altro, per me un uomo può comportarsi come si dice, da donna, ma io non lo definisco da donna, è semplicemente un comportamento umano, mentre la società distingue queste cose, ad esempio. Quindi penso che di sotto spesso ci sia anche questo fattore di rinuncia delle convenzioni sociali, della distinzione, ad esempio, degli abiti che bisogna indossare, delle scarpe che bisogna mettere, del trucco. Cioè, molti non binary di sesso, diciamo, biologicamente maschile, anche se è brutto fare riferimento a questo, si truccano, ma non perché vogliono essere donne, ok? Semplicemente perché gli piace. Quindi c'è anche questa distruzione delle convenzioni di genere che di solito la società ci trasmette.
Quindi il non binary è: io faccio quello che voglio indipendentemente se per te è comportamento maschile o femminile. Se io mi sento di fare una cosa, per me la faccio e basta. Non mi interessa della società se pensa che sia maschile, se sia femminile. Questo è.
Sì.
Poche parole. Beh, ci sta come ragionamento. Ma questo, da come è partito? Ad esempio, in te, come è partito questa cosa di dire io sono diverso?
Allora, diciamo che mi sono sempre sentito diverso. Okay. Però non avevo, cioè, fino a una certa età non avevo idea del perché. Cioè, un po' l'adolescenza, un po' che in generale ti mette un attimo nei casini con il tuo corpo e tutto il resto, però mi sono sempre sentito come se il mio corpo fosse una roba estranea a me. Cioè, come se, non so, non mi vedevo bene. Cioè, non mi sono mai visto bene nel mio corpo, mai riconosciuto nel mio corpo. E sapevo che volevo assomigliare di più ai ragazzi, a come si vestivano, a quello che facevano. E in generale ho sempre avuto amici maschi, poi ovviamente ora sia maschi che femmine, però da più adolescente, quando cerchi, diciamo, un attimo il tuo gruppo, mi è sempre piaciuto comunque stare con dei ragazzi, mi sentivo più a mio agio. E in generale questa cosa fin da piccola ce l'ho avuto, cioè anche la differenza che è banale da fare e che fa sempre riferimento agli stereotipi di genere, anche i giocattoli, ad esempio, non mi sono mai piaciuti quelli da ragazza, che vengono definiti da ragazza dalla società, tipo le bambole o altre cose, però i peluche sì, anche se giocavo con le macchinine, ok? Cioè, non facevo questa distinzione, però avevo, diciamo, una predisposizione migliore verso dei giochi che normalmente vengono definiti da maschio. Okay. E in generale sono cresciuta sempre così. Poi ovviamente ho sempre pensato, appunto, che la distinzione di queste cose fosse una convenzione sociale, senza dare troppo peso alla mia identità. Ho sempre pensato, beh, faccio questo, vedo queste persone, esco con i ragazzi, mi vesto ragazzo perché mi piace, basta. Poi pian piano ho cominciato a capire che la disforia di genere, appunto, che provavo era appunto la disforia di genere, cioè l'avversità verso il mio corpo, il mio aspetto, le forme femminili, era dovuta a questo, alla disforia di genere che provavo perché non mi riconoscevo totalmente nel genere che mi è stato assegnato. E quindi da quel momento in poi, che in realtà non è neanche stato troppo tempo fa, sono circa 2 anni che ci ho ragionato bene, e ho capito che comunque dovevo provare un attimo a esplorarmi, a capire se c'erano persone simili a me. E poi le ho trovate, è stato assurdo, perché io cioè conoscevo la comunità LGBT, ma non conoscevo l'esistenza dei non-binary, non avevo idea della comunità transgender in Italia, non sapevo nulla. Ho conosciuto queste persone anche nella vita reale, ma anche sui social, cose così. E sempre di più mi sono riconosciuta in questo termine, diciamo, che è pur sempre un'etichetta che però comunque cioè ti fa sentire parte di qualcosa, cioè che non sei solo al mondo, non sei strano, non sei anormale, diciamo.
Diciamo che queste etichette, per quanto sia brutto etichettarsi, però in un certo senso ti aiuta anche magari a trovare su internet persone simili a te.
Sì,
Però
infatti.
la domanda sorge spontanea, perché anche molti ragazzi transgender hanno questa cosa, questa avversione con il proprio corpo e quindi vogliono modificarsi. Tu come hai fatto a capire che tu eri no binary invece che trans? Cioè, qual è la differenza sostanziale?
Allora, in realtà, se devo dire la verità, non lo so ancora molto bene. Nel senso che, appunto, essendo etichette ed essendo il genere, è una cosa che cambia in continuazione. Durante la vita e non una cosa statica, e mi sento sempre barcollare tra i due termini, nel senso che comunque vorrei iniziare anche un percorso presso il MIT di Bologna, dove, che è appunto il centro per i transgender, dove ci sono gli psicologi che lavorano appunto per insomma far capire alle persone anche quello che sono, diciamo, e mi interesserebbe molto cercare comunque un contatto di questo tipo anche per ragionarci meglio con qualcuno che ne sa. Però attualmente mi definisco non binary perché sento che il mio obiettivo non è la transizione verso un corpo definitivo, cioè non mi sentirei a mio agio per adesso né completamente femminile né completamente maschile, cioè se dovessi fare una transizione completamente maschile mi sentirei comunque chiuso in una forma, quindi mi piace invece poter stare in mezzo appunto a queste due definizioni di maschile e femminile.
Cioè, quindi possiamo dire che il no binary è una persona transgender ancora insicura, che non sa bene cosa vuole del proprio corpo?
No, sono due cose diverse, sono assolutamente due cose diverse, però si può dire che una persona non binary può benissimo capire di essere transgender comunque, perché in generale conosco dei non binary che magari prendono il testosterone e hanno fatto anche degli interventi di rimozione del seno, ma cercano di mantenere, cioè di mantenere dei livelli bassi di testosterone per stare sempre a metà, per magari avere un corpo che è metà femminile, appunto androgino, metà femminile, metà maschile. E, ovviamente tutto, ovviamente essendo etichette, non si riesce mai a trovare quello che sta in mezzo, nel senso che ci sono molte sfumature, cioè ci sono non binary che si sentono a loro agio con il seno, non binary che invece vogliono toglierlo, tutto è volto a essere androgini, a stare a metà, a sentirsi bene con il proprio corpo alla fine. Invece un transgender vuole essere un uomo o vuole essere una donna.
Appunto per quello dicevo, magari è un attimo di indecisione anche, cioè io non mi ritengo né maschio né femmina, però devo, voglio forse capire,
una fase
è uno stand by tipo.
Per esatto. Alcune persone può esserlo, ma in generale ci sono molte che definitivamente si riconoscono non binary, come ad esempio si potrebbe dire una persona che si definisce bisessuale poi capisce di essere completamente gay, ok? Non vuol dire che i bisessuali non esistano, ma vuol dire che ha attraversato questo periodo in cui che è normale, perché penso che, cioè io ritengo comunque che sia il genere sia la sessualità siano in continua evoluzione nelle persone.
Charlie, per questo perché credo Charlie sia un nome che sta nel mezzo, tipo Andrea.
Esatto, giusto? Sì, esatto, sta nel mezzo, è simile al mio nome che è Chiara, sì. Non mi dà fastidio dirlo, però anzi li uso entrambi, e quindi sì, un po' ricorda il mio nome, sta nel mezzo appunto, androgeno.
Per questione di legge invece, cioè com'è affrontare proprio nella società al giorno d'oggi che mette queste etichette, distingue uomo o donna? Cioè tu per la legge sei chiara, quando devi firmare qualcosa sei chiara, ci sono delle lotte, dei movimenti che cercano di cambiare le cose?
Allora diciamo che all'interno della comunità sì, ovviamente si punterebbe verso una totale rimozione della dicotomia uomo-donna, cioè nei documenti avere la possibilità magari di dire che non vuoi specificare il tuo genere, che il tuo genere è non binary, eccetera, eccetera. Però ovviamente a livello poi burocratico e di politica ci sono ovviamente molti ostacoli posti in generale. Anche la società stessa fa fatica, uno, a conoscere queste cose, due, a riconoscerle poi, cioè a dargli visibilità, a dargli la giusta... la giusta positività, cioè ad accettarle. Però per i transgender, per i transessuali proprio che fanno la transizione, c'è la possibilità di cambiare i propri documenti da maschile a femminile o da maschile a femminile. Per i non binary invece no, non c'è ancora nulla. Perché cioè su internet quando ti scrivi alle cose, quello è il massimo.
Lo stavo per dire io perché ci sono delle, tipo anche quando fai i nuovi account, quelle cose lì che c'è scritto sesso, uomo, donna, preferiscono specificarlo.
Infatti sì, mi sento benissimo quando li trovo.
Sì, sì, ma...
Ah, grazie.
Infatti io mi ricordo che c'era anche la creazione del terzo simbolo, si lottava per il simbolo uomo-donna, l'unione dei due simboli. Mi ricordo questa cosa che mi aveva colpito, che è una cosa molto carina.
Sì.
Ok, ok.
Io avrei una domanda per tutti quanti. Secondo voi queste cose non-binary, quelle si sono... erano presenti anche nella storia? Cioè ci sono state delle persone che non hanno avuto della distinzione uomo-donna, ma si sentivano un attimo in un periodo di... cioè in un posto di transizione tra tutte e due? Cioè magari nella storia c'erano persone uomo che si truccavano, oppure donne che preferivano non avere quelle forme femminili, ma avevano più atteggiamenti maschili o vestiti maschili, oppure sono venuti fuori adesso magari con...
Io penso che in passato non c'era lo stesso disagio di fare determinate cose come questa, come nella società odierna.
Secondo
in passato
me era molto
erano viste come
libero.
Persone... era molto più naturale come cosa, molto più libere, quindi loro stessi non avevano magari questi fermi, questi blocchi. Cioè, psicologicamente erano molto più liberi e quindi era molto più...
Come
secondo me l'antica Grecia...
Dipende anche che tipo di storia intendi, Ferro, cioè che periodo storico.
In generale, cioè tipo della storia, non so, partendo dalla Grecia, secondo me... storia contemporanea già si sentiva un attimo queste cose della società che è stata cresciuta secondo certi canoni, quindi se vai contro questi canoni vai un attimo cioè una persona che ti vede dice, si fa qualche domanda, invece nella storia tipo greci, romani, quelle cose lì era più naturale secondo me. Anche perché c'erano persone, adesso sto parlando di orientamento sessuale, che avevano sia moglie ma magari amanti maschili, oppure il contrario. Nella storia sto parlando sempre greci, romani, quelle cose lì.
Sì, gli egizi indossavano gioielli, gli uomini indossavano sì, gioielli. Adesso sarebbe una cosa impensabile, si truccavano i faraoni.
Beh, i tacchi li usavano i re francesi, cioè il tacco è stato pensato per l'uomo, dopo è diventato una cosa idealmente per le donne, insomma.
Sì, le parrucche, il trucco.
Le parrucche, il trucco, è vero.
Sì, io penso che comunque alla fine ogni tempo storico ha le sue convenzioni, cioè in ogni tempo storico alla donna è associato qualcosa, all'uomo è associato qualcos'altro. Ed è la società che decide quello che devi fare, e quindi ci sono stati periodi in cui la società non era, diciamo, libera come oggi la nostra, nel senso che oggi una donna può fare quello che fa un uomo, cioè fino a 100-200 anni fa era impensabile. No, leggendo anche spesso di appunto il convivio, cioè queste discussioni filosofiche in cui si ritrovava, si stava stesi insieme, si parlava della filosofia, e comunque c'è sempre stato una retroscena un po' erotico in queste cose. La cultura greca era molto più aperta, diciamo, sessualmente, si pensa anche a Lesbo, la poetessa, il lesbismo e queste cose. E invece, secondo me, più successivamente si è cominciati a dare dei termini, diciamo, di distinzione, che c'erano comunque, però dopo la cultura greca sono cominciati a diventare anche dal punto di vista sessuale molto più restrittivi, anche soprattutto per via dell'eredità, dei figli, delle connessioni familiari, cioè penso sia tutto dovuto comunque al capitalismo, non voglio fare il comunista, però insomma in generale è dovuto a questo, al fatto che comunque deve esserci un'ereditarietà, e quindi cioè, si è sempre più fissato l'unione maschile e femminile per procreare, anche a causa comunque anche del cristianesimo, della religione in generale.
Infatti,
cioè tutto
la religione non ha aiutato.
No.
Sicuramente no, non aiuta tuttora, quindi.
Diciamo che la religione, secondo me, è un fattore che ha inciso molto su queste cose qua, cioè ha dato molte più restrizioni.
Sì, sì. E poi lo vedi nei paesi conservatori, soprattutto l'Italia, sede della religione cattolica, grazie al Vaticano e al Papa, cioè, si fa fatica ad avere certi diritti che nel resto del mondo già hanno.
Sì, quindi... sì, ancora oggi purtroppo certi politici fanno riferimento alla religione cattolica quando l'Italia è un paese laico, fortunatamente adesso, quindi questi riferimenti sono assolutamente acronistici, cioè non trovano il loro senso di esistere.
Io vorrei chiederti una domanda un po' più personale, se poi magari ti senti che non vuoi che si senta, lo tagliamo.
Va bene.
E con la tua famiglia com'è il rapporto? Cioè, com'è stato questo per loro, questo loro...
Allora, in realtà ne ho parlato solo con mio padre e mia madre no. Cioè, non so, perché semplicemente non mi va di affrontare la situazione con lei, probabilmente.
Ma perché hai una mancanza di relazione con lei o proprio
ma...
con
la... Diciamo che in generale, allora, i miei sono divorziati da quando ho 16 anni più o meno, e io attualmente vivo da sola con il mio ragazzo, e quindi sì, in generale rapporti, cioè, ne ho, sono positivi e tutto, solo che comunque dover affrontare un discorso del genere quando già c'è la tua autonomia e non vedi tutti i giorni i tuoi genitori, non è una cosa che ti viene, cioè vedi tua madre magari una volta a settimana, non è che ti metti lì a sedere e dici mamma, sai, vorrei dirti, insomma, non è una cosa che ti viene naturale, diciamo. Con mio papà, che comunque lo vedo più spesso, ho intavolato il discorso e comunque i miei genitori sono assolutamente, cioè, mi vogliono un bene del mondo, sono assolutamente, accettano ogni cosa che io faccio, ogni mia scelta e tutto il resto, quindi non ho avuto alcun problema con mio padre.
Cioè, quindi loro in passato non si sono accorti di questa tua differenza rispetto alle altre persone?
Ma quando ne ho parlato con mio padre, diciamo che lui mi ha detto che aveva sempre visto che avevo qualche diciamo gusto o modalità di espressione di genere diversa dagli altri, però l'ha sempre associato a comunque dei miei gusti personali e, cioè, quando gliene ho parlato gli ho detto ma tu non ti accorgi che, cioè, mi vesto da ragazzo, voglio fare cose che non sono le classiche, non lo so, robe così, e lui mi ha risposto ma io pensavo tu lo facessi perché eri più intelligente degli altri, cioè per farvi capire come ha fatto mio padre, no? Cioè, nel senso, anche lui è molto simile a me su questa cosa del valutare quelle che sono le convenzioni sociali, cioè per lui non c'è questa distinzione, cioè lui ero in un modo, ero io e basta, cioè non si è mai chiesto perché fa così o perché è così e non come una ragazza o cose simili.
Beh, di sicuro questa qui è una grandissima fortuna che hai avuto, Charlie, perché secondo me purtroppo non tutti hanno la fortuna di avere un genitore, diciamo così, che purtroppo per la società si definisce un genitore avanti, però in realtà per me è
open mind.
È un genitore normalissimo.
È un genitore, sì, normalissimo, cioè... sì. Però per la società viene considerato un genitore avanti.
Sì, sì, assolutamente. Infatti mi sento molto fortunata da questo punto di vista, perché conosco anche dei miei amici che hanno delle situazioni familiari terribili. Ad esempio un mio amico transessuale si ritrova con i genitori che lo chiamano ancora col suo dead name, che sarebbe il nome precedente a quello che si è scelto di avere, che è una cosa che fa davvero male a una persona transessuale, perché anche davanti agli amici, magari gli amici non sanno del tuo dead name e tu non vuoi farglielo sapere, e invece i suoi genitori lo nominano sempre con quel nome, e anche più volte a ripetizione, proprio per far vedere che non sono d'accordo con la sua scelta.
Ah, quindi quando decidi di fare il periodo di transizione e arrivi anche a cambiare i tuoi documenti, il nome prima è considerato dead name, cioè il nome morto che non si usa più.
Esatto, sì, anche prima della transizione, anche in generale, questa persona transessuale sta iniziando sta ancora iniziando gli incontri con gli psicologi del MIT di Bologna, ma non sta ancora assumendo niente, però ovviamente sentendosi, volendo essere un ragazzo, non, cioè, considera il suo nome precedente il dead name, cioè non lo fa più usare.
Anche perché credo sia la prima cosa che puoi cambiare, tra virgolette, di te, la cosa sì, che esatto. ha un impatto maggiore su di te all'inizio, senza sì, così... modifiche fisiche.
Però cavolo, cioè, mi metto un attimo nei panni della persona che ha i genitori che, come hai detto tu, non solo chiamano con il dead name, ma lo rimarcano anche per far vedere che è sbagliato. Cioè, ma ragazzi, ma ci pensate veramente... un attimo che conseguenze deve avere sulla psicologia di quella persona lì?
Infatti ne ha molte, purtroppo. Purtroppo fa davvero male, cioè anch'io quando ci penso non so come faccio a vivere con i suoi genitori, perché in una condizione così, infatti ci sono molte persone che di solito se ne vanno di casa quando ci sono queste situazioni in famiglia.
Ah beh, secondo me è l'unica soluzione. Yeah. Cioè, se vedi che i genitori non sono d'accordo con le tue scelte, l'unica è... andar via, cioè se ne prima ne parli e vedi che non trovano un accordo tra le tue cose, i suoi canoni, i suoi standard, l'unica è andar via.
Sì, anche perché restare fa psicologicamente male, quindi...
No, ma poi potrebbe avere conseguenze anche più gravi.
Sì.
Volevo chiederti una cosa, come ti sei avvicinato alla comunità LGBT? Cioè, come sapevi che era quello di cui avevi bisogno, avvicinarti a questa comunità?
Allora, inizialmente diciamo che pensando tra me e me, continuavo a negare la cosa, nel senso che continuavo a dirmi no, io non sono così strano, sono strano ma non così tanto, non sono così, è impossibile, bla bla, però poi a forza di pensarci, vabbè che poi strano, perché... ero un po' ignorante io, diciamo, della cosa, però poi piano piano ho detto, ma magari lo sono, perché non trovavo comunque una risposta ai miei dubbi, a quello che potevo essere, e quindi ho pensato, beh, provo a fare qualche conoscenza e vedere se mi riconosco in qualcosa, in qualcuno. Alla fine penso che la prima mossa che ho fatto verso la comunità LGBT sia cercare un gruppo Telegram. Tipo, ho cercato semplicemente gruppo Telegram LGBT, sono entrata in un gruppo e ho conosciuto queste persone, un gruppo italiano, che in realtà siamo diventati molto amici, davvero tantissimo, e attraverso loro ho conosciuto anche tante altre comunità di Telegram in generale, poi persone che ho visto anche in real life, cioè... siamo diventati davvero amici e grazie a loro ho cominciato anche a fare più ricerche, a imparare i termini, a guardarmi tutte le etichette, perché c'è sempre un momento in cui guardi tutte le etichette e cerchi di impararle a memoria. E quindi da lì poi ho cominciato a capire cosa potevo essere. Cioè non avevo idea di cosa fosse un non-binary, non avevo idea di cosa volesse dire F2M, non avevo idea di niente proprio. Da lì in poi... ho cominciato ad avvicinarmi sempre di più e a conoscere anche altre persone, cioè in modo assurdo, perché pian piano conoscendo altre persone ho notato che anche qua a Carpi o a Modena, cioè vicinissimo a me, c'erano persone magari transessuali che avevano già fatto la transizione o non binary e non ne avevo proprio idea dell'esistenza, quindi stanno molto nascosti, sì, però... quando ti approcci trovi una grande comunità alla fine.
È bellissimo il fatto del social, come possa riunire tante persone in tutta l'Italia. E, cioè, si è creato, come hai detto tu Charlie, un gruppo unito di persone che anche se distanti in questa cosa comune si sentono molto vicini.
Sì, poi molto importante... per me è stato anche, vabbè, Instagram, che so, anche solo cercare l'hashtag non binary, ti escono storie di tantissime persone che magari provano le tue stesse sensazioni. tipo ti metti a leggere queste storie con le foto del loro percorso, di quello che, cioè, scrivono, quello che provano, e ti riconosci. Cioè, per me è stato assurdo, perché dopo aver letto certe cose ero sconvolta dal fatto che qualcun altro provasse i miei stessi sentimenti. Una roba che non avevo mai letto al di fuori del mio cervello, e lo vedevo scritto su una pagina Instagram. Quindi c'è anche lì, è molto utile, perché vedi l'esistenza di persone come te.
Io avrei una domanda a tutti quanti. Ma secondo voi, nel contesto sociale, quale, non dico tanto materne, ma più medie, superiori, le persone che scelgono questa cioè, che si sentono né uomo né donna, e quindi scelgono di intraprendere questo percorso del no binarismo, hanno delle conseguenze a livello di bullismo da parte delle altre persone?
Questa la domanda più che altro è, cioè, a un'età così infantile, secondo te riescono a, io non lo so, tipo a 8 anni riesci a capire che non, cioè, che non stai bene col tuo corpo? Credo di sì, però a capire che non è solo quello, è proprio che non stai bene nell'etichetta, ecco, nell'etichetta di uomo o di donna. E secondo me è un concetto un po' più complesso, di dire non mi vedo bene allo specchio in questo corpo qui, con questi organi genitali, cioè così non mi vedo bene. Invece il concetto di dire non mi vedo in un'etichetta, secondo me, tipo alle elementari, credo, poi magari ci sono, mi smentiscono subito persone che ci sono passate, ma secondo me le elementari sono piccoli. Io credo sia più una cosa che magari alle medie, con la, non so, alle medie, alle superiori.
Ma secondo me alle elementari dici, cioè, pensi, magari sono io che ho qualche domanda in più rispetto alle altre persone, mi faccio qualche domanda in più. Poi magari alle medie, iniziandoti a documentare, scopri che quelle domande lì non sono solo tue, ma sono di persone anche che hanno fatto le stesse domande, quindi
sì.
Dici ti riesci a riconoscere in queste persone che hanno intrapreso questo percorso. Mm-hmm. Però, cioè, secondo me, la mia domanda era, tu vedi questa persona, uomo, donna che sia, che da alle elementari o barra medie aveva delle caratteristiche, dei comportamenti che erano più tendenti verso l'altro sesso, dico, un uomo che gioca con, non so, che gli piace truccarsi, oppure gioca con giochi femminili, oppure donna che gioca con le macchinine, sulla console, giochi maschili, cioè Può scaturire anche del bullismo,
no,
magari.
Credo di sì. Credo
però
di sì. Nella società odierna, secondo me sì, non siamo ancora pronti.
Quindi io non c'è... Sì. Penso che comunque, avendo un po' studiato, diciamo, la trasformazione a livello psicologico dei bambini dall'età infantile a quella dell'adolescenza, comunque penso che fino almeno alle elementari degli episodi di bullismo per questi motivi siano molto rari, perché i bambini sia nella prima infanzia che comunque alle elementari, alle materne, a quell'età non hanno ancora sviluppato all'interno del loro cervello la consapevolezza dell'esistenza di determinate regole sociali. Nel senso che per un bambino non cambia niente vedere se una persona è vestita da uomo o da donna, non riesce a dargli queste etichette, perché all'interno del cervello infantile non esistono, cioè non vengono riconosciute. Il passaggio che si ha dall'infanzia all'adolescenza è appunto quello in cui tu ti accorgi che esistono queste regole sociali e non ti vuoi riconoscere. Quindi c'è uno scontro continuo e poi dall'adolescenza alla maturità è quando tu ti inserisci, oppure no, in queste regole definitivamente. Quindi quando sei, nell'età comunque fino alle elementari, non sei consapevole dell'esistenza di queste regole e quindi conseguentemente non le applichi agli altri. Ci fai meno caso.
Secondo me, cioè, sono in accordo con te, però credo che poi lì ci sia la famiglia dietro che fa tanto. Nel senso che io immagino uno scenario brutto dove un bambino delle elementari chiede ai genitori di poter andare a fare danza classica e il papà gli dice no perché è una roba da femminucce. Sì. E nella stessa classe magari c'è un ragazzino che poi fa danza classica. Secondo te un bambino così, che vede il suo amico che poi va a fare danza classica, il papà gli ha detto una roba da femminucce, non instaura nella sua testa una roba da dire ma allora sei una femminuccia e quindi potrebbe essere quella roba lì, sei diverso da me, anche se non nasce dal suo cervello, però gli viene instaurato.
È una cosa che sicuramente, diciamo, un pochino si eredita questa cosa qui, Kevin, come il discorso dei giochi da maschio o da femmina. Cioè, nel senso, anch'io da piccola, io sì, ho anche una sorella così, ma io sono cresciuta prevalentemente con i miei due fratelli maschi, perché mia sorella è andata di via di casa che ero molto piccola. Io, a parte i capelli lunghi fino al ginocchio, io ero sempre vestita come un maschiaccio, perché non li sopportavo. Se mia madre magari metteva la gonna coi collant, io piangevo, urlavo, perché era la mia protesta, quella io non li volevo. Giocavo a fare la lotta, giocavo con le macchinine, tutte cose che poi magari avevo anche le Barbie perché mi piacevano quando ero piccola, però
certo.
avevo entrambe le cose e è una cosa che secondo me ci viene molto data dai genitori quando si è così piccoli, perché in una classe degli elementari non lo so, io faccio fatica a vederla. Poi c'è anche da dire che tipo io sono un'educatrice di bambini da quando ho 16 anni, quindi sto vedendo, cioè ho fatto da babysitter, educatrice, un sacco di cose, e io sto vedendo in questi anni un pochino cambiare i bambini dal punto di vista che anche se piccoli tendono ad avere una diciamo, presunzione quasi da adulto, come se volessero capire certe cose, ma in realtà insomma sono ancora dei bambocci e chiaramente non le sanno. Non è più che altro il diciamo le cose che dicono, perché se magari l'esempio che hai fatto tu, no, un compagno di classe, un maschio, decide di iscriversi a danza classica, magari non c'è proprio un insulto o un atteggiamento di bullismo grave, ma c'è più che altro un atteggiamento di superiorità. Tipo io questa cosa qui personalmente la vedo molto, poi magari non lo so, o io dei bambini un po' stronzi o non lo so.
Sì, io credo che ci sia magari la battuta scherzosa che finisce lì, comunque non bullismo grave.
Non si può parlare di bullismo, diciamo, sono ancora troppo piccoli.
Quando sono così piccoli.
Poi ovviamente ci sono i casi
isolati,
estremi,
cioè,
succede sempre alla fine che c'è l'eccezione così, però sì, è tutta una cosa che ovviamente se cresci con dei genitori che dicono certe cose anche tu le porti sugli altri.
Infatti però noi siamo speranzosi per la nostra generazione e quelle dopo di noi, per dei genitori che saranno tutti open mind tra virgolette, perché dovremmo essere solo normali.
Sì, poi vedo che questi pregiudizi diciamo sono spesso sui ragazzi, sui maschi a livello delle elementari e delle medie, più che sulle ragazze, nel senso se una ragazza si veste magari in modo più maschile passa cioè, molto tranquillamente, se invece un ragazzo dice che fa danza classica è già più sotto la possibilità di subire del bullismo o degli atteggiamenti di questo tipo, ci sono dei grandi pregiudizi soprattutto secondo me dalla parte maschile.
E ho letto vari articoli e visto molti video che parlavano di un termine che è queer, definito come termine ombrello. cioè per identificare tutte quelle categorie, cioè per raggruppare un attimo tutte quelle categorie che hanno quella disforia di genere. Cioè, hanno cercato di raggruppare tutti quanti o è stato identificato come termine iniziale queer e poi dentro a qui ci sono state le varie categorie tipo pansessuale, no binary, quelle cose lì.
Allora, queer è, diciamo, un fenomeno di riappropriazione culturale di un termine, nel senso che in America, oddio, adesso forse potrei sbagliarmi nella ricostruzione di questa cosa, dell'etimologia, quindi invito tutti a fare le ricerche, però se non mi ricordo male, in America, era utilizzato come il nostro fro, cioè come un insulto. Si diceva come per dire fro, detto da qualcuno che vuole offendere una persona perché è omosessuale. E si usava queer, era quindi un termine dispregiativo. La comunità LGBT ha poi ripreso in mano questo termine dicendo: senti, io lo prendo e lo uso come se fosse un termine positivo, cioè mi riprendo in mano questa terminologia e la tolgo a te, così cioè, tu non puoi più usarlo in modo negativo, più o meno questo è il senso. E quindi queer si definisce una qualsiasi persona orgogliosa, diciamo, di essere all'interno della comunità LGBT. È come dire sono gaio, diciamo, traducendolo all'italiano, cioè
Sì,
è
sì, sì. Io
molto generico.
vorrei fare una domanda un po' forse troppo personale, forse stupida, però per un no binary, com'è il rapporto con il proprio organo genitale?
Beh, c'è sempre quella disforia di genere di cui si parlava prima. Quindi in generale diciamo che dipende da persona a persona, perché non essendo una cosa stabile per tutti cambia molto. Per quanto riguarda me personalmente, mi sentirei più a mio agio se fossi tipo una di quelle bambole tutte piatte e lisce, cioè
Sì.
proprio
Tipo
completamente androgine.
Barbie e Ken. Sì.
Esatto, è stato Ken. Ken era sempre perfetto, tutto liscio e ovunque, senza buchi. E, non lo so, io mi sentirei più a mio agio così. E, quindi il mio rapporto con quello è di questo tipo. Però ci sono molte persone che magari preferiscono, non so, rimuovere il seno, ma sotto si sentono a posto, stanno bene così, metà e metà, cioè è molto personale come cosa, secondo me.
Allora, una persona non binary va su Instagram, conosce, anzi, facciamola molto più, tiriamo via i social. Una persona non binary incontra degli amici, tra queste persone c'è una persona di cui prova attrazione. Ok, quindi magari alla prima volta iniziamo a conoscerci, alla seconda inizia un attimo a provarci verso questa persona. E questa persona accetta, cioè ci sta, usiamo un termine molto più giovanile, ci sta, e iniziate a scrivervi, quindi messaggio, messaggio, mimuma, arriva la fatidica informazione, gli dice, guarda che io sono non binary, cioè quelle persone lì, cioè la persona opposta, quando riceve questa informazione qua, adesso mi direte, è molto soggettiva la cosa, però sono più i casi in cui dice, ah cavolo, sei no binary, non so cosa sia, magari smetto un attimo questo interesse verso di te, oppure io dico, io mi sono innamorato di questa persona, non me ne frega se è no binary, omosessuale, quelle cose lì, e quindi continuare a sentirci. Secondo voi?
Ma sì, diciamo che, beh, innanzitutto è meglio chiarirlo subito, nel senso ci conosciamo, cerco di buttarla subito lì che sono non binary. E in secondo luogo, l'altra persona deve essere comunque, a parte consapevole di questa cosa, e inoltre deve essere comunque non completamente eterosessuale, nel senso proprio stretto del termine, cioè deve essere consapevole che la persona non binary non è una ragazza o un ragazzo, quindi In questo senso le persone non binary tendono più ad avere relazioni con persone pansessuali, che sono quelle persone che appunto si innamorano
del genere, ma della persona.
Esatto, che appunto allora non importa niente che questa persona sia non binary, che questa persona si riconosca nel sesso, nell'identità di genere diversa dalla propria, ma si innamorano della persona in quanto tale. Quindi devi essere anche aperto da questo punto di vista, perché dal punto di vista comunque sessuale ci sono molte cose che non sono tipiche di una relazione eterosessuale normale o omosessuale normale. Cioè a livello comunque di sessualità ci sono cose che a un non binary possono non andare a genio per la disforia di genere, ad esempio. Quindi bisogna che l'altra persona sia comunque consapevole di queste cose per avere una relazione sana, diciamo. Altrimenti non penso sia possibile costruirla.
Qualche esempio?
Cioè esempio proprio di persone, cioè ad esempio
sì, che magari a un non binary potrebbe dare fastidio per le disforie di genere, eccetera.
Beh, secondo me, se tu correggimi Charlie se sbaglio, il classico eterosessuale.
Ma sì, cioè nel senso una persona che faccia costante riferimento a magari una parte del corpo che tu vorresti non esistesse, cioè anche solo questo, non lo so, non ti senti a tuo agio avere dei rapporti sessuali, anche se non sei asessuale, ma semplicemente in quel momento non ti senti a tuo agio per la disforia di genere, eccetera, invece l'altra persona cerca quello comunque in una relazione, perché è anche normale che certe persone che in una relazione normale si cerchi un rapporto sessuale comunque e non solo romantico, quindi sì, sono poi tante le cose che possono mettersi in mezzo.
Quindi facilmente un no binary è una persona sessuale?
No, le due cose non sono collegate. Cioè la sessualità è proprio un orientamento sessuale che appunto indica la mancanza di desiderio sessuale. Semplicemente c'è una disforia di genere di fondo.
Ma tu dici in quel momento?
Sì, nel senso che comunque quello di cui parlavamo prima, quando comunque un non binary può voler fare un'operazione di rimozione del seno, perché c'è questo desiderio che il suo corpo sia comunque in un certo modo, magari a dover avere un rapporto sessuale in cui si vede il suo seno e l'altra persona lo vede, gli può dare ancora più disforia e quindi può far sentire a disagio e quindi diciamo si chiude un attimo dalla possibilità di avere questo tipo di rapporti o comunque non ne ha voglia semplicemente per il suo fisico, perché magari vuole fare un'operazione di quel tipo, però ovviamente cambia da persona a persona. Cioè, magari ci sono non binary che non hanno problemi con il proprio corpo perché lo vedono abbastanza androgino e quindi va bene così e non sentono di avere questi problemi. Cioè la sessualità è una cosa separata, diciamo.
Cioè quindi a volte rifiutano proprio le relazioni giusto per non fare vedere il proprio corpo nudo, solo per quello.
Può succedere, nel senso che cerchi magari una persona che non guardi solo a quello, che non abbia bisogno di quello, cioè che sia innamorata di te perché sei te, non perché vuole avere un rapporto sessuale con te, perché tu ti senti a disagio ad averlo.
Questa è un... cioè per me è difficile da comprendere, non so per voi, cioè per me è molto... non riesco a...
Ma no, ma cioè, quindi... semplicemente ci sono persone che si innamorano della persona in sé, indipendentemente dal fatto che sia uomo o donna.
E certo, però dopo se tu rifiuti comunque una prestazione, cioè una prestazione, no, un rapporto sessuale, cioè sei comunque, non ti piace il contatto fisico con...
Lì dipende dalle persone, cioè se sei asessuale sì, non ti piace e non vuoi avere rapporti di quel tipo, cioè di tipo sessuale con le persone, cioè non senti proprio il desiderio di avere quei rapporti. Ma se è un disagio che provi tu nei confronti del tuo corpo, si può risolvere. Ci sono tanti modi di risolverlo comunque, modi artificiali o di operazioni. Esistono ad esempio per i non binary e per i transgender il binder, non so se sapete cos'è.
No.
È una sorta di top che ti schiaccia il seno e fa in modo che quando insomma tu te lo metti ti schiaccia e sembri completamente piatto, quindi questo allevia un po' la disforia di genere. Io ad esempio ne ho comprato uno perché a me dà disforia vedere, sapere che gli altri sapere io stesso che mi si vede il seno e che gli altri mi vedono il seno, quindi l'ho comprato e allevia di molto la disforia. Perché comunque agli occhi degli altri sei proprio piatto e quindi anche questo in un rapporto sessuale può essere utile. Quindi ci sono modi di risolvere queste cose, diciamo, non è una sessualità totale, ecco, cose diverse.
Ci sono, quindi ci sono oltre a rimedi, oltre a psicologi, quelle cose lì che ti aiutano un attimo a combattere questa disforia di genere, ci sono anche cose concrete che ti aiutano a combattere questa disforia di genere.
Sì, sì, assolutamente. Oltre al binder ci sono anche, oddio adesso non ricordo il nome, ma cose che fanno in modo che sembri che tu abbia un pene. Non ricordo però il nome tecnico per questa cosa. E sono molte cose, molti transgender li usano prima della transizione e riducono di molto la disforia, soprattutto quando devi andare al mare sei in costume, quello è uno dei momenti un po' più critici della cosa.
Ah, giusto, anche quelle cose lì, tipo il mare in costume, aumenta secondo me di molto
la disforia
di genere.
Infatti io per tutta la vita mi sono sentito molto a disagio e non capivo il perché, e tuttora mi sento molto a disagio in costume e ora ho capito il perché. Però per tanti anni c'è proprio una sensazione che senti dentro di te di vergogna, misto a disagio, misto a tante cose, che è spiegabile solo in quel modo alla fine, però finché non ci ragioni, finché non parli con altre persone è difficile da comprendere e da risolvere.
Perché provi molta una sensazione di disagio nel vederti, soprattutto nel vedere le persone che guardano te.
Sì.
Ho letto delle altre cose che in questo oltreoceano in America, oltre a usare i pronomi he o she, molte persone usano anche il pronome they, cioè tipo sì. They go to school, delle persone vanno a scuola, oppure they go to school può essere anche usato per persone singolari.
Sì.
Secondo voi in Italia potremmo arrivare anche ad usare in lui va a scuola, lei va a scuola, loro vanno a scuola?
Ti dirò.
Mi piace.
Ma non lo so, per ora io ci vedo molto distanti da questo.
Cioè io adesso da quando l'ho letto io non ho mai sentito queste cose qua, però con l'andare dei tempi, con la società che arriva sempre di più a un open mind molto meno.
Tu sei passato petaloso.
Ma sì, a questo punto, cioè.
Però sai, secondo me ci rifacciamo a quel discorso del paese conservatore.
Sì.
Io la vedo molto difficile qua in Italia.
Cioè, per nulla togliere ai no binary, a tutti gli altri che fanno parte di questa comunità enorme, però se facciamo ancora tanta difficoltà solo dal punto di vista dell'omosessuale, che è diventata una cosa. Almeno adesso io penso normalissima, ma ancora c'è una difficoltà immensa invece. Immagina queste cose tra virgolette di nicchia, solo perché se ne parla meno, non perché siano meno diffuse. Secondo me lì c'è veramente tanto, tanto da lavorare. cioè qui si parla ancora di razzismo, di colore della pelle. Secondo me, boh, faremo tanta fatica. Però, boh, le nuove generazioni, vedi, già noi che ne parliamo è una bella cosa. Cioè, già il
No,
fatto che ne parliamo noi.
quello sicuramente, Kevin, però io beh, lo sapete, sono molto pessimista e io nella mia testa ho proprio l'immagine del ragazzo medio ignorante, quindi la vedo purtroppo molto
Sì, sì, sì,
lontano,
sì.
però chiaramente non si può sapere, cioè perché no? Magari, futuro.
Sì, io credo che la lingua comunque la fa chi la parla. La lingua si evolve in base ai parlanti, non sono, non è, cioè la grammatica stessa è una cosa che si crea dalla lingua, non il contrario, come ci fanno sempre credere. Non è la nostra lingua che si basa sulla grammatica. La lingua è sempre cambiata e cambierà per sempre, è una cosa in continua evoluzione. Quindi credo che se si cominciasse a insegnare queste cose fin da piccoli, anche magari basandosi su una normativa europea, una normativa italiana, cioè mettere a legge proprio il tentativo di cercare di rimuovere queste barriere linguistiche, sicuramente si diffonderebbe molto più facilmente la cosa. Il problema è appunto che comunque la nostra lingua è molto conservatrice, quindi se, cioè comunque imporre una cosa a una lingua è sempre un atto, diciamo, di imposizione scorretto, cioè imporre qualcosa nella lingua è come fare totalitarismo linguistico, come negli anni del fascismo, quando si diceva non puoi usare la parola bar, non puoi usare perché non sono italiane. Quindi imporre qualcosa nella lingua non funziona mai, cioè è sempre una cosa
Bene,
artificiosa.
è
Bisogna
verissimo.
che la cosa evolva a partire dalle persone. Cioè,
Sì.
su internet si usa molto il they them, perché comunque è un costrutto che in certe lingue esiste anche proprio il termine di mezzo, diciamo, quel termine neutro, e quindi viene utilizzato. E in inglese il they them è il termine reverenziale per come il nostro voi,
Sì. Perché
quindi è più facile applicarlo, diciamo.
è...
Domanda.
Oh no, vai, vai Riccardo, vai.
Cioè, questo è molto per sentito dire. A livello di educazione ci sono, cioè io sono solito dar del lei praticamente a chiunque che non conosco, però sentivo anche delle persone che verso anche mamma, papà o addirittura, cioè soprattutto nonna e nonno utilizzano anche del voi come educazione, quelle cose lì. Quindi secondo me un imprinting già c'è.
Sì, si potrebbe partire da quello.
Dovremmo solo iniziare magari ad educarlo sin da piccoli.
Sì, io la vedo comunque molto, molto dura, perché il voi è usato soprattutto al sud, come
Bravo.
al nord non si usa voi.
Da me ai professori non gli si dà del lei, cioè, che è corretto, eh. Però da noi c'è ancora l'abitudine a dare del voi al professore, per esempio. Io, almeno io alle scuole superiori, mi
Io
ricordo
penso che sia
che.
quasi impossibile in questo momento dare del voi a un altro, non lo vedo proprio
Sì,
qua
è
in
un po'
Italia,
difficile.
ora come ora proprio zero assoluto.
Cioè, quindi tu, Kevin, davi del voi al professore?
Sì.
Sì, ma al sud
Sì, ma al
si
sud
dà del voi,
si
ma al
usa
sud si
molto,
dà del
infatti.
voi. Che poi se dai del lei non è che, però lei è visto al femminile, lei, la professoressa, lei, voi è il professore. È strano come cosa, ma io alle superiori davo del voi.
E anche oggi abbiamo concluso questa puntata sul no binarismo. Da Podcast Ità è tutto. Saluti.